Io ho delle origini siculo-toscane, perché sia i nonni materni che paterni, alla fine del 1800, inizi del 900, hanno scelto di emigrare a Tunisi, perché stavano bene e hanno trovato il loro lavoro. Sono nato nel lontano 1950, quindi fatevi il conto di quanti anni ho, sono pure tanti. E quando nacqui io, naturalmente, con Tunisi, era protettorato francese. Io pensavo che si dicesse colonia, allora invece la parola più giusta era protettorato. E i miei nonni erano operai, mio nonno paterno era un operaio, lavorava come tipo nelle murature capomastro, credo di ricordare. Si occupava di costruzione e compagnia bella come capo operaio, e mio padre pure, così come gli altri fratelli. Mio nonno materno invece è stato un po' più avveduto, un po' più fortunato, perché si impiegò nelle ferrovie francesi, che si chiamano SNCF, Société Nationale Chemin de Fer. E così vivevano lì in compagnia bella. Alla fine della guerra è successo a mio nonno materno, fu detto: guardi, se lei vuole continuare a lavorare ed essere pensionato un giorno per le ferrovie, deve naturalizzarsi francese. Mio nonno materno, che non faceva parte dell'intelligenza, probabilmente degli altri parenti, che erano anche apprezzatori di arte, di cinema, cultura, pittura, opere liriche e compagnia bella, però dimostrando di essere più avveduto, e poi capiremo perché, disse, arrivato a un certo punto a me che non mi interessa questo nazionalismo, io devo mantenere una famiglia, che poi la famiglia era soltanto marito, moglie e la figlia, che sarebbe mia madre. E si naturalizzò francese e continuò a lavorare per sempre per le ferrovie francesi. Quindi non ha subito questo exodus che hanno subito gli altri, perché è rimasto cittadino francese alla fine del proprio lavoro, è stato regolarmente pensionato dalla Francia. Diventare francesi, naturalizzarsi francesi da italiani a quel tempo, suonava era una specie di offesa. Offesa alla buon'anima di Predappio, e di conseguenza venivano chiamati rinnegati. Ma mio nonno non lo fece perché era francofilo, l'ha fatto per continuare a lavorare. Gli altri invece, mio padre, tutti i fratelli, non so, e centinaia, forse migliaia di altre persone, ed è qua che subentra questa polemica che tuttora a me rode, hanno continuato a lavorare senza, come dire, proteggersi. Lavoravano per delle industrie, per delle fabbriche, per dei grandi alberghi come uno zio e compagnia bella, senza pensare che un giorno, oltre a diventare vecchi, senza pensare prima di tutto che lavoravano in terra straniera essendo cittadini italiani. Avrebbero quantomeno dovuto prendere contatti con l'ambasciata per dire come siamo combinati noi italiani che stiamo lavorando qui, cosa sarà di noi un giorno. Invece tutto questo assolutamente nulla. Quando poi successe che Tunisi ottenne l'indipendenza nel 1956, credo, c'è stato questo fuggi-fuggi. Ora, chi come mio nonno, cittadino francese, aveva pensato al proprio avvenire, al proprio lavoro, si è trovato bene. Gli altri, come mio padre, si sono ritrovati in Italia a 40, 45, 50, 55 anni senza avere nulla in mano, dovendo ricominciare tutto quanto da zero. E qui c'è stato lo smistamento nei cosiddetti campi profughi, che io chiamo campi di concentramento. C'è chi se l'è passata bene, c'è chi se l'è passata male come noi, anche per colpa nostra, questa a seconda, poi ognuno ha avuto le proprie fortune. Noi lasciamo Tunisi i primi di novembre del 1961. Poco prima di lasciare Tunisi, con mia mamma andammo all'ambasciata italiana per chiedere qualche consiglio, finalmente. E mi ricordo che la segretaria molto molto simpaticamente dice: signore, io vedo che anche voi, anche se siete persone operaie, compagnia bella, siete persone di una certa cultura e di un certo stile. Vi raccomando di evitare alcuni campi profughi rispetto ad altri, perché alcuni sono veramente accoglienti, altri sono invece più, come possiamo definirli, un poco più brutti.
e ci diede una lettera di raccomandazione per andare in un campo profugo in provincia in Liguria, ad Imperia. E addirittura ci fece vedere le foto di questo campo profugo, ed era, mi ricordo questa foto in bianco e nera, era soltanto un palazzo, era un palazzo con tanti piani, e mi ricordo perfettamente quello che la signora ci disse: cercate di evitare, per non, magari sarà stato un pochino razzista, cercate di evitare i campi profughi, quelli del sud. E ci hanno dato questa raccomandazione per andare a Imperia. La nave che da Palermo, da Tunisi, ci portò in Italia doveva portarci a Napoli. A Napoli saremmo stati smistati in questi campi profughi. Allora lì noi avremmo dovuto scegliere, se si poteva scegliere, di andare a Imperia. Purtroppo, dico purtroppo, la nave si fermò a Palermo. La prima tappa la fece a Palermo, arrivò la mattina presto a Palermo e ripartiva per Napoli la sera dopo. A Palermo abbiamo avuto la bella idea di andare a trovare alcuni parenti di mio padre, e la visita a questi parenti illuse mio padre, che non aveva niente in mano come lavoro precedentemente svolto, illuse mio padre che poteva tornare a Palermo e trovare una buona sistemazione. Per cui, siccome Palermo ci piacque, era una città come Tunisi abbastanza calda, con un clima mite e compagnia bella, cosa fece mio padre? Si consegnò al boia, dico io, perché strappò questa lettera di raccomandazioni che ci doveva portare al campo di accoglienza Imperia. E praticamente per essere vicino, tanto era una cosa di un mese al massimo, per essere vicino a Palermo, scelse quel campo profugo che ci avevano sconsigliato. E addirittura finimmo in uno dei probabilmente peggiori, che era in provincia di Caserta, ad Aversa, a pochi passi dal famoso manicomio criminale, perché era famoso a quei tempi, in una frazione di Aversa chiamata Carinaro. Quindi non solo non abbiamo concluso niente tornando a Palermo, perché poi a mio padre furono voltate quelle spalle, furono chiuse quelle porte che gli avevano promesso di aprire, ma abbiamo subito lo shock di un campo profugo che non è sicuramente tra i più accoglienti. E guarda caso, ironia della sorte, beffa, quando incontrai la signora Finzi a Palermo, a Villa Lampedusa, feci quel mio dibattito tanti anni fa, c'era un signore, ha detto pure al centro raccolto, non so, questo era piemontese, non so se, il quale, quando io raccontai questa storia, mi disse: città, devo comunicarle che tutti i profughi accolti al centro di accoglienza di Imperia, che era sicuramente uno dei migliori, meno traumatico, sono stati tutti quanti sistemati nel modo migliore, nel centro che ti accoglievano in questo centro, ti davano vitto e alloggio. Il centro era veramente discretamente accogliente, e poi ti mandavano via, tra virgolette, quando tu trovavi il lavoro ed eri in grado di sistemarti. Noi non abbiamo usufruito nemmeno di questo, e siamo caduti nel trauma normale, nel trauma più acuto, però questa è colpa nostra. E se vuoi ti spiego pure perché io mi chiamo Aridon, no? Ora, mio padre si chiamava Aridon, pure naturalmente Luigi. Il parente che siamo andati a visitare appena venuto a Palermo era uno zio di mio padre, che aveva un figlio che si chiamava pure lui Aridon Luigi, cugini carnali. Però c'era una piccola differenza: mentre mio padre era profugo e di conseguenza un ex operaio, questo Aridon Luigi era un ingegnere ai cantieri navali. È anche membro del Rotary Club. Ora, tu sai benissimo che in una città come Palermo, e non parlo solo di Palermo, non sta bene giustificare un parente che si chiama come te, che fa l'operaio, quando tu sei un dirigente. Per cui mio padre forse si era illuso, aveva capito che questo parente lo poteva aiutare, invece gli ha completamente chiuso le porte. E quindi ci siamo trovati nel ghetto palermitano. Quindi le fasi della mia vita sono state così: Exodus, il viaggio, Auschwitz, il campo d'accoglienza, e poi il ghetto palermitano. E io mi sono praticamente svezzato in questo ghetto, però ti confesso che probabilmente mi ha fatto bene, perché mi ha fatto capire tante cose. Quindi il campo di concentramento, ecco, il campo di profughi era fatto, era, c'era un grandissimo, c'erano dei, era come fosse un casermone dove c'erano delle case soltanto a pian terreno, non c'erano edifici elevati, c'erano tante case vicine fra loro. Le case erano composte da una stanza, in una stanza ci doveva entrare tutta la famiglia, c'erano dei bagni comuni, c'era il cosiddetto bagno alla turca, le docce comuni, non so quante volte sulla settimana funzionavano, avevano diritto al riscaldamento, una stanza sì e una stanza no, e noi fummo fortunati che fu quella sì, quindi ci hanno messo il riscaldamento, che era una stufa a legno. Poi si andava a mangiare in una cucina grandissima, come con un vassoio tipo mensa militare, no? E ci davano da mangiare del cibo così, commestibile. Poi c'era una televisione per tutti, dove si andava a vedere la sera qualche volta le partite di calcio, il riassunto. E poi mi ricordo che si facevano feste fra di noi stessi, si metteva un po' di musica. Un'altra cosa un po' scioccante è stata l'andata al cinema. L'andata al cinema è stata abbastanza traumatizzante, perché noi, abituati alle sale cinematografiche francesi e tunisine, una domenica andammo a vedere, andiamo al cinema. Diciamo che noi avevamo qualche soldino, non avevo molte cose. Andammo al cinema nel paese di Aversa. Non sapevamo come si andava al cinema in Italia, specie in alcuni cinema. È presente al Palermo l'ex bomboniera. Quando si marinava la scuola a Palermo, si andava al bomboniera e davano due film. E questi due film erano i film di Cappa e Spada, i western, poi ti davano Ercole, Maciste, Sansone, no? E compagnia. Ecco, noi finimmo in un cinema più o meno così, dove proiettavano i 10 comandamenti di Cecil DeMille. E il film poteva anche essere bello, ma era scioccante l'atmosfera, il totale casino che c'era in questo cinema fra ragazzini, quelli che passavano con i gelati durante la proiezione, cose veramente allucinanti e penose. E l'alternativa, mi ricordo, che fu quella di andare a vederle Romolo e Remo. Uscimmo dal cinema traumatizzati, visto che a Tunisi si andava al cinema in un certo modo e con un certo stile, e questo riconosciamolo grazie anche alla Francia, che ci dava la possibilità di avere delle sale cinematografiche molto belle, e film in prima visione a quell'epoca. Gli stessi film che uscivano in Francia a Parigi uscivano a Tunisi, e quindi questo fu uno shock, ma questo perché eravamo in quel luogo. Fossimo stati probabilmente a Imperia, non avevamo. Quindi è stata tutta una cosa scioccante. L'unica cosa bella di quel periodo è che andammo a Napoli una volta, e una volta andammo a visitare Roma, così andammo a trovare parenti pure a Roma, e poi siamo tornati nel campo di concentramento, che lasciammo, lo abbiamo lasciato a dicembre, primi di novembre, dopo un mese circa. Però credo che anche in questo campo profugo di accoglienza così dubbia, non è che ti cacciavano via, ma ti davano la possibilità di rimanerci fino a quando tu non trovavi qualcosa di meglio.
E in più ti davano 100.000 lire nel 1960, erano soldi per ogni componente della famiglia, più 150 per il capofamiglia. Noi eravamo in tre, quindi abbiamo beccato 350.000 lire ai tempi, per dare questo primo aiuto.
Quando mio fratello fece il militare a Caserta, alla Reggia, io andai a trovarlo con il treno da Napoli a Caserta, e passando da Caserta questo tratto, si passa da Aversa e credo di avere visto l'ex campo di concentramento totalmente trasformato, però ti parlo già di 20 anni fa. E allora, a quanto pare, a quello che mi hanno detto, che alcuni profughi non sono usciti più. Non so se hanno ampliato, se hanno avuto una camera in più, non so, avranno ampliato i bagni, le docce, non so cosa dirti, no? Però alcuni di là non se ne sono usciti più e tuttora mi hanno detto che abitavano là. Le ultime notizie che ho avute telefonando al comune è stato che questo campo profugo non esiste più. Credo che adesso ci sia un grandissimo spazio, un parcheggio, un supermercato. Ricordo anche un'altra cosa, che a volte il cibo, e c'era questa una cosa molto, molto brutta, ricordo che tu potevi entrare e uscire come volevi da questo campo profugo, questo è chiaro, no? Anche se io dico che c'è il filo spinato, scherzo, non è vero. Però nella parte opposta era recintato e nella parte opposta all'ingresso principale, e a volte molti profughi come noi che non volevano il cibo, a cui non piaceva il cibo che ci veniva dato, lo andavano a vendere ad alcuni campagnoli del luogo più poveri. Gli andavano a dare la pasta che non avevano mangiato, il formaggio che non volevano mangiare. Mi ricordo che una volta io gli diedi qualcosa, volevano darmi soldi, ho detto no, guardi, non è importante. Ma perché? No. E poi mi ricordo un altro particolare, che una volta venne un italiano, un tunisino, in questo campo profughi, mi salutò e disse alla fine del 61 che c'era stato un attentato contro Bourguiba. E tutti i miei concittadini profughi erano contenti che c'era stato, erano scontenti che non l'avessero ammazzato, perché anche loro ritenevano Bourguiba responsabile del loro stare in questo piccolo lager, quando invece, secondo me, non era così.
Se mio padre avesse dichiarato il lavoro che faceva all'ambasciata, se avesse lavorato per un ente sicuramente non privato, noi nel 1961, con 30, mio padre aveva lavorato già 30-35 anni, saremmo potuti venire in Italia da turisti. Quelli che sono andati via giovani si sono rifatti una vita in Italia. Quelli come mio padre sono stati costretti a lavorare in Italia 24 ore prima della morte, perché non hanno potuto raggiungere una pensione. Abbiamo vissuto dei traumi che si chiamavano povertà, non avere niente per le mani, per cui ci siamo dovuti rifare una vita qui. Il ricordo amaro che io ho di questa Tunisi non è dovuto al fatto che sono completamente rinnegato, un poco lo sono. Ho rinnegato Tunisi, ho rinnegato Palermo, adesso abito in Toscana, non è questo. È questa amarezza che si è, vi confesso, accentuata nel corso degli anni, forse perché sono diventato vecchio, perché dico, ma possibile mai che ho dovuto vivere una adolescenza, una post-adolescenza con le scarpe bucate per questa cultura, posso dire una parolaccia, no? Per questa cultura del cazzo che avevano. E io aggiungo questa cultura fascista che avevano nel caso di 300, perché andare all'ambasciata a cercare un sindacato era un atto comunista,